Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Poli legge Pinocchio di Carlo Collodi.
Quanto è distante di qui il campo dei miracoli? 2 chilometri appena. Vuoi venire con noi? Fra mezz'ora sei là, semini subito le 4 monete, dopo pochi minuti ne raccogli 2000 e stasera ritorni qui con le tasche piene. Vuoi venire con noi? Pinocchio esitò un poco a rispondere, perché gli tornò in mente la buona fata, il vecchio Geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante. Ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore. Finì, cioè, col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto: «Andiamo pure, io vengo con voi!» E partirono. Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappacitrulli. Appena entrato in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano l'elemosina ad un chicco di gran turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento ormai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe o qualche gazzaladra o qualche uccellaccio di rapina. «E il campo dei miracoli dov'è?» domandò Pinocchio. «È qui a 2 passi». Detto fatto, traversarono la città e, usciti fuori dalle mura, si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi. «Eccoci giunti», disse la volpe al burattino. «Ora chinati giù a terra, scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro». Pinocchio ubbidì, scavò la buca, ci pose le 4 monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra. «Ora poi», disse la volpe, «vai alla gora qui vicina, prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato». Pinocchio andò alla gora e, perché non aveva lì per lì una secchia, si levò di piedi una ciabatta e, riempitala d'acqua, annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò: «C'è altro da fare?» «Nient'altro», rispose la volpe. «Ora possiamo andare via. Tu poi ritorna qui fra una 20 minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete». Il povero burattino, fuori di sé dalla contentezza, ringraziò 1000 volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo. «No, no, no, noi non vogliamo regali», risposero quei 2 malanni. «A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica e siamo contenti come Pasque». Ciò detto, salutarono Pinocchio e, augurandogli una buona raccolta, se ne andarono per i fatti loro. Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca 4 mesi di prigione. Il burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti a uno e, quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli e, mentre camminava con passo frettoloso, il cuore gli batteva forte e gli faceva tic-tac, tic-tac, come un orologio da sala quando corre davvero, e intanto pensava dentro di sé: «E se invece di 1000 monete ne trovassi sui rami dell'albero 2000? E se invece di 2000 ne trovassi 5000? E se invece di 5.000 ne trovassi 100.000? Oh, che bel signore allora che diventerei! Vorrei avere un bel palazzo, 1.000 cavallini di legno e 1.000 scuderie per potermi baloccare, una cantina di rosoli e di alchermes e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettoni, di mandorlati e di cialdoni con la panna. Così, fantasticando, giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete, ma non vide nulla. Fece altri 100 passi in avanti e nulla. Entrò nel campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla. Allora diventò pensieroso e, dimenticando le regole del galateo e della buona creanza, tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. In quel mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata e, voltatosi in su, vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso. «Perché ridi?» gli domandò Pinocchio con voce di bizza. Rido perché nello spollinarmi mi son fatto il solletico sotto le ali. Il burattino non rispose, andò alla gora e, riempita d'acqua la solita ciabatta, si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro, quando ecco che un'altra risata, ancor più impertinente della prima, si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo. E insomma, gridò Pinocchio arrabbiandosi, si può sapere, pappagallo maleducato, di che cosa ridi? Rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro. Parli forse di me? Sì, parlo di te, povero Pinocchio, di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi come si seminano i fagioli e le zucche. Anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene. Oggi, ma troppo tardi, mi sono dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa. Non ti capisco, disse il burattino che già cominciava a tremare dalla paura. Pazienza, mi spiegherò meglio, soggiunse il pappagallo. Sappi dunque che mentre tu eri in città, la volpe e il gatto sono tornati in questo campo, hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento. E ora chi li raggiunge è bravo. Pinocchio restò a bocca aperta e, non volendo credere alle parole del pappagallo, cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato e scava, fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio, ma le monete non c'erano più. Allora, preso dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò defilato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato. Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima, dette il nome, il cognome e i connotati dei malandrini e finì col chiedere giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse e, quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito due cammastini vestiti da giandarmi. Allora il giudice, accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro: «Quel povero diavolo è stato derubato
di 4 monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione.
Il burattino, sentendosi dare quella sentenza fra capo e collo, rimase di principsbecco e voleva protestare, ma i gendarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia.
E lì v'ebbe a rimanere 4 mesi, 4 lunghissimi mesi, e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo, perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di Acchiappa Citrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi, e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini.
«Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch'io», disse Pinocchio al carceriere.
«E voi no», rispose il carceriere, «perché voi non siete del bel numero».
«Domando scusa», replicò Pinocchio, «sono un malandrino anch'io».
«Ah, in questo caso avete 1000 ragioni», disse il carceriere, e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare. Liberato dalla prigione, si avvia per tornare a casa della fata, ma lungo la strada trova un serpente orribile e poi rimane preso alla tagliola.
Figuratevi l'allegrezza di Pinocchio quando si sentì libero. Senza stare a dire che è e che non è, uscì subito fuori della città e riprese la strada che doveva ricondurlo alla casina della fata. A motivo del tempo piovigginoso, la strada era diventata tutta un pantano e ci si andava fino a mezza gamba, ma il burattino non se ne dava per inteso. Tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini, correva a salti come un can levriero e nel correre le pillacchere gli schizzavano fin sopra il berretto. Intanto andava dicendo fra sé e sé: «Quante disgrazie mi sono accadute! Me le merito, perché io sono un burattino testardo e piccoso e voglio far sempre tutte le cose a modo mio, senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno 1000 volte più giudizio di me. Ma da questa volta in là faccio proponimento di cambiar vita e di diventare un ragazzo a modo e ubbidiente. Tanto ormai ho bell'e visto che i ragazzi a essere disubbidienti ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il suo verso. E il mio babbo mi avrà aspettato? Ce lo troverò a casa della fata? È tanto tempo, pover'uomo, che non lo vedo più, che mi struggo di fargli 1000 carezze e di finirlo dai baci. E la fata mi perdonerà la brutazione che le ho fatto? E pensare che ho ricevuto da lei tante attenzioni e tante cure amorose, e pensare che se oggi son sempre vivo lo debbo a lei. Ma si può dare un ragazzo più ingrato e più senza cuore di me?»
Nel tempo che diceva così, si fermò tutto a un tratto spaventato e fece 4 passi indietro. Che cosa aveva veduto? Aveva veduto un grosso serpente, disteso attraverso alla strada, che aveva la pelle verde, gli occhi di fuoco e la coda puntata che gli fumava come una cappa di camino. Impossibile immaginarsi la paura del burattino, il quale, allontanatosi più di 1/2 chilometro, si mise a sedere sopra un monticello di sassi, aspettando che il serpente se ne andasse una buona volta per i fatti suoi e lasciasse libero il passo della strada. Aspettò 1 ora, 2 ore, 3 ore, ma il serpente era sempre là, e anche di lontano si vedeva il rosseggiare dei suoi occhi di fuoco e la colonna di fumo che gli usciva dalla punta della coda. Allora Pinocchio, figurandosi di aver coraggio, si avvicinò a pochi passi di distanza e, facendo una vocina dolce, insinuante e sottile, disse al serpente: «Scusi, signor serpente, che mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da una parte, tanto da lasciarmi passare.
Fu lo stesso che dire al muro, nessuno si mosse.
Allora riprese con la solita vocina: «Deve sapere, signor serpente, che io vado a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più. Si contenta dunque che io seguiti per la mia strada?»
Aspettò un segno di risposta a quella domanda, ma la risposta non venne. Anzi, il serpente, che fino allora pareva arzillo e pieno di vita, diventò immobile e quasi irrigidito. Gli occhi gli si chiusero e la coda gli smesse di fumare.
«Che sia morto davvero!» disse Pinocchio, dandosi una fregatina di mani dalla gran contentezza, e senza mettere tempo in mezzo fece l'atto di scavalcarlo per passare dall'altra parte della strada.
Ma non aveva ancora finito di alzare la gamba che il serpente si rizzò all'improvviso come una molla scattata, e il burattino, nel tirarsi indietro spaventato, inciampò e cadde per terra. E per l'appunto cadde così male che restò col capo conficcato nel fango della strada e con le gambe ritte su in aria. Alla vista di quel burattino che sgambettava a capofitto con una velocità incredibile, il serpente fu preso da una tal convulsione di risa che ridi. Alla fine, dallo sforzo del troppo ridere, gli si strappò una vena sul petto e quella volta morì davvero.
Allora Pinocchio ricominciò a correre per arrivare a casa della fata prima che si facesse buio, ma lungo la strada, non potendo più reggere ai morsi terribili della fame, saltò in un campo con l'intenzione di cogliere poche ciocche d'uva moscatella. Non l'avesse mai fatto. Appena giunto sotto la vite, crac! Sentì stringersi le gambe da due ferri taglienti che gli fecero vedere quante stelle c'erano in cielo. Il povero burattino era rimasto preso da una tagliuola appostata là da alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine che erano il flagello di tutti i pollai del vicinato. Pinocchio è preso da un contadino, il quale lo costringe a far da can di guardia a un pollaio. Pinocchio, come potete figurarvelo, si dette a piangere, a strillare, a raccomandarsi, ma erano pianti e grida inutili, perché lì all'intorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva. Intanto si fece notte, un po' per lo spasimo della tagliuola che gli segava gli stinchi e un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi. Il burattino principiava quasi a svenirsi, quando a un tratto, vedendosi passare una lucciola di sul capo, la chiamò e le disse: «Oh, lucciolina, mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio?»
«Povero figliuolo», replicò la lucciola, fermandosi impietosita a guardarlo,
«come mai sei rimasto con le gambe attanagliate fra codesti ferri arrotati?»
«Sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscatella e...»
«Ma l'uva era tua?»
«No,
e allora? Chi ti ha insegnato a portar via la roba degli altri?»
«Avevo fame.»
«La fame, ragazzo mio, non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra.»
È vero, gridò Pinocchio piangendo, «ma un'altra volta non lo farò più.»
A questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano. Era il padrone del campo, che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine che mangiavano di nottetempo i polli fosse rimasta al trabocchetto della tagliuola. E la sua maraviglia fu grandissima quando, tirata fuori la lanterna di sotto il pastrano, s'accorse che invece di una faina c'era rimasto preso un ragazzo.
«Ladracchiolo!» disse il contadino incollerito.
Dunque sei tu che mi porti via le galline.
Io no, gridò Pinocchio singhiozzando. Io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva.
Chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli. Lascia fare a me che ti darò una lezione da ricordartene per un pezzo. E aperta la tagliuola, afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa, come si porterebbe un agnellino di latte. Arrivato che fu sull'aia dinanzi alla casa, lo scaraventò in terra e tenendogli un piede sul collo gli disse:
«Oramai è tardi e voglio andare a letto. I nostri conti li aggiusteremo domani. Intanto, siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia di notte, tu prenderai subito il suo posto. Tu mi farai da cane di guardia».
Detto fatto, gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni di ottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci la testa dentro. Al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro.
«Se questa notte cominciasse a piovere, tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per 4 anni al mio povero cane. E se per disgrazia venissero i ladri, ricordati di stare a orecchi ritti e di abbaiare».
Dopo quest'ultimo avvertimento, il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio. Il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia, più morto che vivo, a motivo del freddo, della fame e della paura, e di tanto in tanto, cacciandosi rabbiosamente le mani dentro il collare che gli serrava la gola, diceva piangendo: «Mi sta bene, purtroppo mi sta bene. Ho voluto fare lo svogliato, il vagabondo. Ho voluto dar retta ai cattivi compagni e per questo la fortuna mi perseguita sempre. Se fossi stato un ragazzino per bene come ce n'è tanti, se avessi avuto voglia di studiare e di lavorare, se fossi rimasto in casa con mio povero babbo, a quest'ora non mi troverei qui in mezzo ai campi a fare il cane di guardia alla casa d'un contadino. Oh, se potessi rinascere un'altra volta, ma ormai è tardi e ci vuol pazienza». Fatto questo piccolo sfogo che gli venne proprio dal cuore, entrò dentro il casotto e si addormentò.
Pinocchio scuopre i ladri e in ricompensa di essere stato fedele viene posto in libertà. Ed era già più di 2 ore che dormiva saporitamente quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio e da un pissipissi di vocine strane che gli parve di sentire nell'aia. Messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto, vide riunite a consiglio 4 bestiuole di pelame scuro che parevano gatti, ma non erano gatti, erano faine, animaletti carnivori, ghiottissimi specialmente d'uova e di pollastrine giovani. Una di queste faine, staccandosi dalle sue compagne, andò alla buca del casotto e disse sottovoce:
«Buonasera, Melampo».
«Io non mi chiamo Melampo», rispose il burattino.
«O dunque, chi sei?»
«Io sono Pinocchio».
«E che cosa fai costì?»
«Faccio il cane di guardia».
«O Melampo, dov'è? Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?»
«È morto questa mattina».
«Morto? Povera bestia! Era tanto buono! Ma giudicandoti alla fisonomia, anche te mi sembri un cane di garbo».
«Domando scusa, io non sono un cane».
«O chi sei?»
«Io sono un burattino».
«E fai da cane di guardia?»
«Purtroppo, per mia punizione».
«Ebbene, io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto Melampo e sarai contento».
«E questi patti sarebbero?»
«Noi verremo una volta alla settimana, come per il passato, a visitare di notte questo pollaio e porteremo via 8 galline. Di queste galline 7 le mangeremo noi e una la daremo a te, a condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino». Melampo faceva proprio così? Domandò Pinocchio. Faceva così e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo. Dormi dunque tranquillamente, stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina bella e pelata per la colazione di domani. Ci siamo intesi bene?
Anche troppo bene, rispose Pinocchio.
E tentennò il capo in un certo modo minaccioso, come se avesse voluto dire: fra poco ci riparleremo. Quando le quattro faine si credettero sicure del fatto loro, andarono di filato al pollaio, che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane, e aperta a furia di denti e di unghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entrata, vi sgusciarono dentro una dopo l'altra. Ma non erano ancora finite ad entrare che sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza. Quello che l'aveva richiusa era Pinocchio, il quale, non contento di averla richiusa, vi posò davanti per maggior sicurezza una grossa pietra a guisa di puntello e poi cominciò ad abbaiare, e abbaiando proprio come se fosse un cane di guardia faceva con la voce «Bu, bu, bu, bu». A quella baiata il contadino saltò il letto e, preso il fucile e affacciatosi alla finestra, domandò: «Che c'è di nuovo?»
«Ci sono i ladri», rispose Pinocchio.
«Dove sono?»
«Nel pollaio».
«Ora scendo subito». E infatti, in men che si dice amen, il contadino scese, entrò di corsa nel pollaio e, dopo aver acchiappate e rinchiuse in un sacco le quattro faine, disse loro con accento di vera contentezza: «Ah, alla fine siete cascate nelle mie mani. Potrei punirvi, ma se vil non sono, mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese, il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte. È un onore che non vi meritate, ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze». Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, cominciò a fargli molte carezze e, fra le altre cose, gli domandò: «Come hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladroncelle?»
«E dire che Melampo, il mio fido Melampo, non s'era mai accorto di nulla».
Il burattino allora avrebbe potuto raccontare quel che sapeva. Avrebbe potuto, cioè, raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine, ma, ricordandosi che il cane era morto, pensò subito dentro di sé: a che serve accusare i morti? I morti sono morti, e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace.
All'arrivo delle faine sull'aia eri sveglio o dormivi?» continuò a chiedere il contadino.
«Dormivo», rispose Pinocchio, «ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci e una è venuta fin qui al casotto per dirmi: se prometti di non abbaiare, di non svegliare il padrone, noi ti regaleremo una pollastra bella e pelata. Capite, eh? Avere la sfacciataggine di fare a me una simile proposta, perché bisogna sapere che io sono un burattino che avrò tutti i difetti di questo mondo, ma non avrò mai quello di star di balla e di reggere il sacco alla gente disonesta».
«Bravo ragazzo!» gridò il contadino battendogli su una spalla. «Cotesti sentimenti ti fanno onore, e per provarti la mia grande soddisfazione ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa». E gli levò il collare da cane.
Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini, poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto.
Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso ai campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata.
arrivato sulla strada maestra, si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo a occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto. Vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso Ciondoloni per il collo. Ma guarda di qua, guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini.